grazie alla professoressa Livia. Allora, ci siamo riposati, abbiamo fatto questi minuti di pausa. Ovviamente ringrazio nuovamente la professoressa per l'ospitalità e per la possibilità di trattare un tema particolarmente rilevante. Poi lo faremo qualche piccolo intermezzo con qualche breve video, ma perché ovviamente anche questo ha capacità esplicativa, ecco, di un tema e di un concetto veramente molto molto importante e allo stesso tempo molto ampio, molto complesso se vogliamo anche, perché ha risvolti davvero a 360 gradi, e noi cercheremo, pur nella definizione, ecco, nel concetto di sostenibilità, di individuare quello che è l'impatto principale sulle tematiche, diciamo, amministrative, amministrativo-contabili, in particolare sul tema più ampio dell'informativa contabile, che in particolare in questo contesto viene definita nuova informativa non economico-finanziaria. Cioè è un qualcosa, una parte di informativa che viene fornita all'interno di documenti di esercizio, cioè che vengono prodotti ogni anno come il bilancio, ma in cui il focus non è l'utile d'esercizio, il patrimonio netto, quelli che ovviamente studiate che sono fondamentali perché servono a comprendere se un'azienda ha la possibilità di perseguire i propri scopi nel futuro, no? Ma in realtà, ecco, il raggiungimento di obiettivi che non esclusivamente debbano essere economico-finanziari. Esempio su tutti, la riduzione di quelle che sono le emissioni inquinanti da parte delle imprese. E oggi, ecco, abbiamo la fortuna anche di avere importante, autorevole esponente dell'impresa, come vi dicevo, Chiesi Farmaceutici S.p.A., che ha iniziato ed è nel bel mezzo, ecco, di uno sviluppo in ambito sostenibile rilevantissimo. Uno, penso di poter dire, delle più importanti imprese a livello nazionale che ha iniziato e sta perseguendo questo sviluppo di sostenibilità, e vedremo cosa questo vuol dire, perché l'importante è declinare il più possibile questo concetto sostenibilità non in semplici parole astratte, ma andarlo concretamente a calare nella realtà aziendale, perché altrimenti questo diciamo assume un significato molto limitato se non riusciamo a calare il concetto nell'azione. Allora, questo brevemente quello che andremo a vedere, come vi dicevo, cercando di fare anche comunque esempi concreti. Allora, il concetto di sostenibilità importante, e che è un concetto generale perché non riguarda solo gli aspetti economico-aziendali o contabili, ma è un concetto molto più ampio, molto più complesso, molto più importante. Cos'è la responsabilità sociale delle imprese? Quindi che cosa intendiamo per RSI in Italia o in lingua italiana, o CSR, Corporate Social Responsibility, che sono termini che immagino si incomincino a sentire sempre più frequentemente. Un focus specifico a un tema sempre più importante che penso sentirete sempre più discutere, affermare negli anni futuri, che è quello delle cosiddette imprese sostenibili. C'è il concetto di impresa sostenibile, che è ampio, in generale da diverso tempo, che il concetto di sostenibilità di imprese volte al sociale, al rispetto dell'ambiente, sono presenti a livello nazionale e internazionale, ma questo è proprio un vero e proprio nuovo tipo di società, le cosiddette società benefit. Chiesi è una società benefit, ha una certificazione B Corp, Benefit Corporation, e quindi vuol dire è un passaggio in più. Non sono solo un'azienda che comunica le attività che fa, non ho solo ecco, una mission che posso avere introitato all'interno dell'azienda in cui mi cerco di muovere in ambito sostenibile, ma ho delle caratteristiche societarie da statuto che mi pongono, ecco, a dover svolgere delle attività, delle azioni di tipo sociale, diciamo così, sostenibile, e ho anche una certificazione specifica B Corp che mi attribuisce un punteggio, lo vedremo, sul raggiungimento, ecco, di certi obiettivi e di certe azioni volte alla sostenibilità. Quindi un passaggio ulteriore. Questo tema delle cosiddette società benefit e della certificazione B Corp sarà uno dei temi più grandi dal punto di vista economico aziendale da osservare nell'immediato futuro. E poi ecco, questo l'ambito delle novità, entriamo un po' più sul tecnico, cercheremo di fare un quadro di sintesi perché anche il tema della comunicazione non economico-finanziaria si sta sviluppando tantissimo, forse fin troppo, e oggi abbiamo una serie di strumenti diversificati per cui è importante sapere come ci possiamo muovere. Recentemente è diventato un obbligo la cosiddetta DNF, Disclosure Non Financial, quel famoso tema della rappresentazione non economico-finanziaria. Ecco, però questa si va a incastrare in un percorso che alcune società avevano individuato essere promosso attraverso la comunicazione dei cosiddetti bilanci di sostenibilità. Ecco, la DNF non è un vero e proprio bilancio di sostenibilità, si può calare all'interno di un bilancio di sostenibilità, possono avere degli elementi che vengono a essere anche sovrapposti o coincidere, ma non è proprio, ecco, il concetto tradizionale che noi collegavamo al bilancio di sostenibilità, così come quella che può essere l'ultima frontiera della comunicazione economico-finanziaria e non economico-finanziaria integrate, il cosiddetto integrated reporting. Un bilancio non solo economico-finanziario, ma che integra anche tutte le altre dinamiche. Ecco, noi ci stiamo muovendo, partendo dal concetto di sostenibilità, verso tipi di società che hanno nello statuto la volontà di sostenere, ecco, questo principio e che lo vogliono comunicare e hanno tanti strumenti. Questo è l'evoluzione oggi come siamo, e cerchiamo anche di capire dove siamo proprio per comprendere meglio dove cercheremo di andare nell'immediato futuro. Allora, concetto di sviluppo sostenibile. Allora, è un aspetto da cui partiamo per identificare il fatto che spesso, ecco, questi due concetti vengono identificati come concetti difficilmente conciliabili. Sviluppo, quindi necessità di cambiare, trasformarsi, fluttuazioni, turbolenze, quindi un qualcosa che dobbiamo rincorrere. Sostenibile invece vuol dire mantenimento nel tempo delle condizioni esistenti, di capacità di garantire un supporto senza produrre degrado. Ecco, questo apparente conflitto tra due termini, perché uno è turbolenze, quindi magari non necessariamente è un termine positivo, perché lo sviluppo può essere in una direzione, ma il creare profitto a tutti i costi può creare, ecco, degli andamenti non particolarmente positivi per una serie di fattori che comunque sono esterni all'impresa. E invece la sostenibilità richiede il fatto che tu nello sviluppo, ecco, debba mantenere invece un approccio, una capacità di rispettare certe condizioni del tuo agire d'impresa. Quindi il conflitto tra i due termini porta ad un'idea di miglioramento, ma mantenendo nel tempo, anche lungo principalmente, le condizioni che consentono tale miglioramento. Migliorare la qualità della vita in modo durevole nel tempo. Lo cerchiamo di fare noi come soggetti singoli, come famiglie, ecco, immaginiamoci poi, e questo sarà il tema specifico, di calare questo concetto all'interno delle imprese. Ci sono diverse definizioni, quando sarete, ma immagino anche nelle scuole superiori, ma anche di più nel mondo universitario, diverse definizioni che dovranno essere la base del nostro sapere, che riguardano i concetti principali che dobbiamo avere ben chiari in testa per poi comprendere come sviluppare i nostri studi. La definizione di sostenibilità e di sviluppo sostenibile deve garantire il miglioramento della qualità della vita senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto. La definizione dell'International Union for Conservation of Nature del 91. Oppure lo sviluppo sostenibile è quello di uno sviluppo che fornisce a tutti i residenti di una comunità i servizi ambientali, sociali ed economici di base senza minacciare la vitalità dei sistemi naturali. Quindi concetti davvero molto, molto importanti che noi dobbiamo cercare di capire e di far interagire bene con le dinamiche economiche ed imprenditoriali che nel tempo si sono sviluppate. Perché dobbiamo aver chiaro questo? Questo è stato un passaggio fondamentale che è stato richiamato anche dall'United Nations Environment Program, cioè noi dobbiamo aver chiaro che, questo a mio parere è davvero significativo per capire il concetto di sostenibilità e l'importanza che diamo al valore delle cose. Non sempre a tutto ciò che è molto utile viene attribuito un grande valore, ad esempio l'acqua, e viceversa non tutte le cose che hanno un gran valore sono automaticamente molto utili, ad esempio i diamanti. Spesso noi diamo importanza a certe cose e tralasciamo ciò senza il quale noi non riusciremo a vivere. Quindi dare, ecco, il giusto valore alle cose, quindi la cosiddetta natura del valore, è fondamentale perché ci permette di tarare meglio i processi economici di sostenibilità che andiamo a creare all'interno delle aziende e valorizzare il cosiddetto capitale umano. Questo è importantissimo, le imprese stesse, perché si dà tanto peso alla formazione, quello che state facendo voi in aula, quello che farete nelle aule universitarie? Perché il capitale umano è fondamentale. Sempre di più l'innovazione, la capacità di saper crescere nelle giuste direzioni per un'impresa è dato dal pensiero di chi lo sta sviluppando. Quindi questo diventa un elemento fondamentale che viene perseguito e su cui, ecco, è importante investire la nostra testa, ecco, non gli aspetti materiali che poi hanno apparentemente un grande valore, ma in realtà non sono fondamentali per lo sviluppo del nostro futuro. Ecco, il concetto di sostenibilità, se lo vogliamo sempre di più calare al mondo delle imprese, si muove all'interno di questa intersezione di concetti, cioè la parte economica, quella ambientale e quella socioculturale. Lo sviluppo sostenibile, come potete vedere, viene generalmente rappresentato come l'intersezione dei tre insiemi dello sviluppo economico, sociale ed ambientale. Le tre dimensioni, questo è importantissimo, sono gerarchicamente uguali e tra loro interagenti. Non c'è una dimensione che sovrasta l'altra, solo così non riusciamo a comprendere correttamente il concetto di sostenibilità, di sviluppo sostenibile. Uno sviluppo che è economico e socioculturale anche equo, ma potrebbe essere non realizzabile e non vivibile. Uno sviluppo che è economico e anche ambientale è sicuramente vivibile, ma potrebbe essere non equo, quindi non dare a tutti il giusto valore spettante, e potrebbe anche non essere realizzabile perché la dinamica sociale e ambientale potrebbero confliggere. Quindi è questo il senso, cercare in tutte le azioni che sviluppiamo, personali ma calandole anche all'interno delle imprese, imprenditoriali, sempre tenere ben presenti queste tre dinamiche, che poi, ecco, vengono identificate anche con questa rappresentazione a cerchi concentrici. L'economia esiste all'interno di una società ed entrambe esistono nell'ambiente. Quindi noi dobbiamo sempre considerare che ogni scelta economica che facciamo deve interagire con la socialità, quindi ha un impatto sulla vita pubblica e contemporaneamente sull'ambiente. Le emissioni sono l'elemento fondamentale, ma voi immaginate anche il rispetto sociale delle condizioni di vita di ciascuno di noi, banalmente le politiche di genere, quindi il fatto che ci siano le pari opportunità di lavoro e di vita per uomini e donne. Questo significa che l'aspetto economico non può prescindere, ecco, da uno sviluppo sociale, da un contesto che dia pari importanza al genere e all'ambiente a cui si riferisce, perché altrimenti non avrebbero senso certe azioni che potremmo fare oggi, la famiglia, che dà poi sviluppo a figli che un domani dovranno vivere in questo ambiente. Okay? La gerarchia tra i cerchi non indica che una delle tre dimensioni è sempre quella più importante, perché tale importanza può variare in funzione di ogni specifica situazione, ma devono assolutamente coesistere. In tutte le scelte che facciamo dobbiamo tenere in considerazione i reciproci rapporti tra queste dimensioni. Per garantire che cosa? Lo vedete qui, equità intragenerazionale e equità intergenerazionale, cioè sia a livello locale che internazionale l'equità di coloro che operano nello stesso momento in ambito economico e sociale. Certe scelte che vengono fatte in Europa non possono assolutamente andare a danno di scelte che nello stesso momento, o di contesti che nello stesso momento, si stanno sviluppando in un'altra parte del mondo, in Africa, in paesi differenti da quello europeo. Questo non è più possibile. Così come intergenerazionale, non possiamo fare in modo che una scelta sbagliata oggi vada a danno di generazioni future, perché altrimenti di generazioni future non ce ne saranno più. E allora il nostro futuro, quello che stiamo impostando oggi con i figli, le famiglie, quello che stiamo vivendo, sarà in grandissima difficoltà. Potrebbe non avere senso, perché potrebbe non esserci più. Vi farò vedere, forse l'avete già visto, ma perché sono cose che per fortuna internet ci mette a disposizione quotidianamente, solo googolando, ma vi farò concentrare su un grafico che ci fa vedere che se non cambiamo, se non si cambia il paradigma economico, il rischio è veramente di un collasso. Forse per quelli della mia generazione non assisterò, ma sicuramente per i miei figli sarà un problema, e questo ciascuno di noi, quando ragiona in quest'ottica, non lo può accettare. Ecco, questo è quello che vi volevo mostrare, il fatto che ci siano delle tappe ben specifiche di cosiddetto sviluppo sostenibile. Il tema della sostenibilità, badate bene, è diventato particolarmente attuale oggi, lo abbiamo visto con Greta, con ecco, il diventare rilevante a livello internazionale, perché forse adesso l'urgenza è davvero un'urgenza quasi da far fronte a potenziali catastrofi, ma in realtà è un concetto ben presente, forse prima era più attenuato, ma è sempre stato presente fin da anni passati. Il primo incontro ufficiale in cui ciò era stato evidenziato era addirittura nel 1972, dove c'era stata la prima conferenza dell'ONU sull'ambiente umano a Stoccolma, e si è confermata fino agli aspetti più recenti, dove forse ecco, l'ambito più di rilievo è stato nel 2012, la conferenza sullo sviluppo sostenibile di Rio del 2012, a 20 anni di distanza da quella precedente. Allora, vi segnalo solo che in tutti questi lavori già erano state poste le basi di quello che era uno sviluppo sostenibile, ma che probabilmente ecco, l'imminenza di criticità che oggi si rivelano in tutta la loro potenza non era stato valutato ecco, con il medesimo livello di urgenza, di gravità. Qui cosa era stata fatta nella prima conferenza ONU sull'ambiente umano del 72, ad esempio, la definizione di 26 principi sulla relazione tra benessere sociale e tutela del patrimonio ambientale. Già qui avevamo iniziato a ragionare su certi tipi di concetti. Poi, Summit di Tokyo del 1987, ecco, questo ve lo segnalo solo perché anche qui, se volete andare ad approfondire, questo è stato uno dei capisaldi del concetto di sviluppo sostenibile. Attenzione, rimaniamo sempre non solo sull'ambito ambientale ma sempre, o economico, ma sempre nella concentrazione, ecco, nello stesso concetto di sostenibilità delle diverse cerchi che vanno a comporlo, economico, sociale ed ambientale. Si è affrontato in quello che è il rapporto Brundtland, caposaldo dell'affermazione dei concetti di sostenibilità, il tema della stretta connessione tra sviluppo economico e qualità ambientale. Il rapporto Brundtland popolarizza il concetto di sviluppo sostenibile e ne dà la definizione più accreditata e utilizzata in tutto il mondo. È da qui che in particolare si è incominciato ad avviarlo, vedete qui il processo che ha creato il contesto per gran parte delle politiche di sostenibilità e delle attività legislative in materia. Quindi, se volete vedere un po' l'origine anche a livello documentale, questo è il punto probabilmente più importante. Poi, una tappa, l'ultima che vi segnalo, ecco, è quella del 2012, dove c'è stata la conferenza sullo sviluppo sostenibile di Rio nel 2012, più 20, perché? Perché la precedente c'era stata 20 anni prima, ok? Nel 1992, con l'obiettivo di rinnovare l'impegno politico per lo sviluppo sostenibile, verificare lo stato di attuazione degli impegni internazionali assunti negli ultimi 2 decenni, quindi fare una sorta di stato dell'arte, di verifica consuntivo di quello che era stato pianificato, e cercare di convogliare gli sforzi dei governi e dell'intera società civile verso obiettivi comuni, verso le nuove sfide da affrontare. Questo processo, vedete, che era nato forse solo come aspetto in cui si era iniziato a parlare nel 72, negli ultimi anni sta avendo proprio uno sviluppo, la necessità ecco, di coinvolgimento di forze sempre maggiori, perché il problema della sostenibilità sta diventando sempre più rilevante. Quindi i temi, ad esempio, qui che erano stati trattati erano quelli che vedete qui, a green economy in the context of sustainable development and poverty eradication, un'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e di riduzione della povertà, oppure il quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile. Vedete, temi attualissimi, che non sono solo degli ultimi 2 o 3 anni, ma su cui si è iniziato a ragionare già da tempo e che oggi urge affrontare in modo particolarmente radicale. Ecco, questo è un grafico su cui mi vorrei soffermare un attimo per farvi capire, non so se qualcuno di voi l'ha già visto, ma da dove è nata questa urgenza? Questa è l'evoluzione che c'è stata negli ultimi anni, vedete, 1950, qui se non lo riuscite a leggere bene ve lo dico io, 1970, anni 2000, e qui siamo nel 2050, ok? Quindi questo grafico fa vedere come è ad oggi pianificato il trend di sviluppo di diversi fattori, anche qui forse non si vede benissimo, però in blu la global pollution, quindi l'inquinamento globale, l'industrial output per capita, cioè la produttività industriale pro capite, il food per capita, quindi il cibo pro capite, e lo sviluppo, lo vedete qui in nero, il trend della popolazione, ok? Allora, voi vedete che fino a un certo punto, e soprattutto, ecco, fino agli anni più o meno nostri, se noi ci collochiamo in quelli che sono 2020, quindi più o meno qui, ecco, ad oggi noi siamo nel massimo picco di sviluppo quasi di tutte queste linee, ok? Sviluppo di cibo per ciascuno di noi, lo vediamo. Mediamente, ecco, non abbiamo grandi problemi ovviamente di sostentamento fisico dovuta a malnutrizione, ovviamente quello che vediamo noi, ci sono sacche di situazioni, paesi, città dove questo invece è molto più sentito, questo ovviamente è un andamento medio, ok? Però voi immaginate che questa è la previsione, quindi lo vedete qui, trend predicted, nel futuro se non facciamo qualcosa. Quindi vedete che diminuirà il cibo a disposizione per ciascuno di noi, diminuirà la popolazione, diminuiranno i servizi, diminuirà ovviamente anche l'inquinamento, ma perché non ci sarà più niente, ok? Quindi questo vuol dire che se noi non facciamo qualcosa, le generazioni, ma vedete qui, cioè nel 2050, non è che parliamo di 2500, no, parliamo del 2050, quindi in anni che sicuramente voi vivrete, io me lo auguro, e avranno, ecco, un andamento di questo tipo se non facciamo qualcosa, ok? Nel 2030, population declines following economic collapse, quindi la popolazione inizierà a declinare. E allora, qual è stato, vedete, quando è nato il concetto di facciamo qualcosa, si era in anni in cui era prevista ancora un certo livello di crescita. Il problema era sentito, ma non come oggi, perché oggi è ancora più evidente la vicinanza di un momento in cui se non facciamo qualcosa, questo potrebbe veramente andare contro a delle generazioni che tocchiamo con mano. Allora, questo, immagino che l'abbiate visto più volte, sono i cosiddetti SDGs, ok? La cosiddetta agenda globale delle Nazioni Unite. E SDGs cosa sono? I Sustainable Development Goals, ok? Quindi sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l'ONU recentemente ha dato per il prossimo decennio, diciamo 2020-2030, cioè il raggiungimento di questi 17 obiettivi declinati in 169 target, sotto obiettivi, con più di 240 indicatori. Cosa vuol dire? Vuol dire io voglio ridurre la povertà, ma come? Cercando di garantire l'innalzamento, ad esempio, del reddito medio pro capite. Quindi come lo vado a misurare? Lo vado a misurare con questi diversi strumenti, ok? Vi voglio far vedere semplicemente, guardate, per alleggerire un po', così ascoltate anche qualcuno diverso da me. È un video in realtà dove non si parla molto, ma quelli che sono i diversi indicatori. Ecco, avete visto come non l'ho fatto io, quindi non sono stato io l'autore, è l'ASBIS, che è l'Associazione Italiana sullo Sviluppo Sostenibile, che ha fatto proprio anche l'obiettivo di monitorare lo sviluppo e il monitoraggio di questi indicatori. Vedete, queste sono state definite a livello mondiale, e ve lo dico, ad esempio anche noi a livello universitario, le ricerche che stiamo cercando di condurre sono orientate a cercare di capire come migliorare una serie o uno in particolare di questi indicatori, come ad esempio cercare di rappresentare la cosiddetta, o garantire la cosiddetta gender equality. noi stiamo facendo degli studi in cui cerchiamo di mappare sulle tematiche nostre quali sono gli impatti della presenza di donne nei consigli di amministrazione delle imprese rispetto ad imprese dove questa figura è meno presente, pur sapendo adesso che a livello normativo è stata garantita quella che è la presenza di un numero di donne specifico, la cosiddetta quota di genere, all'interno delle società, quotate almeno. Ecco, questo tipo di studi per cercare di portare all'attenzione questo tema e cercare di capire effettivamente come un sistema di governo e di amministrazione pluriculturale, plurigender, sia effettivamente un elemento che dia delle maggiori garanzie e migliori anche risultati alle imprese stesse. E ci sono tantissimi studi che l'hanno dimostrato. La presenza di solo un genere, uomini o donne, così come di pochi o specifici profili culturali, piuttosto che invece multiculturali, un ingegnere che ha studiato in economia, che ha studiato in altri campi, dia una grandissima ricchezza di sviluppo delle imprese che hanno impostato dei sistemi di governo e controllo di questo tipo. Quindi davvero sono tematiche fondamentali con cui vi andrete sicuramente a relazionare nei prossimi anni. Ecco, le imprese cosa fanno? Scendiamo nel nostro campo e cerchiamo di analizzare un po' quello che è il discorso delle imprese, la cosiddetta RSI, responsabilità sociale delle imprese, il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile. Innanzitutto, ecco, il concetto di allargamento di quelli che sono gli obiettivi aziendali e gli interlocutori. Fino a poco tempo fa, chi erano gli interlocutori specifici delle imprese? In alcuni campi, in alcuni ambiti, alcune definizioni di principi contabili o di normative economico-finanziarie individuano un rapporto molto stretto tra quello che è l'azienda, chi la governa e chi è il soggetto destinatario di una serie di informazioni, cioè l'assemblea, i soci. Ok? Quindi il cosiddetto investitore. L'investitore è, ad esempio, per i principi contabili internazionali, ma sta cambiando anche questa visione, il principale interlocutore delle dati economici, finanziari, dei dati delle imprese. In realtà, ecco, il discorso qui si amplia. Quando noi parliamo di responsabilità sociale delle imprese, non è solo l'investitore il principale interlocutore, ma cominciano a diventare tutti gli interlocutori che hanno a che fare con le imprese, i clienti, i fornitori, ma ancora di più la collettività, lo Stato per il pagamento delle imposte, la correttezza nel pagamento delle imposte, i lavoratori, altro elemento fondamentale, tutta una serie di soggetti, gli stakeholder, i portatori di interesse, lo vedete qui, tutti i soggetti o categorie di soggetti che sono portatori di interesse dell'impresa, sia per gli investimenti effettuati, sia per i possibili effetti positivi o negativi che dall'attività dell'impresa possono loro derivare. Allora, se l'interlocutore è non più l'investitore, ma diventa anche il personale dipendente, il capitale umano, è importante capire cosa sta facendo l'impresa per quel particolare stakeholder. Sta garantendo la parità di trattamento a uomini e donne che lavorano all'interno dell'impresa? Cerca di dare supporto a uomini e donne, in particolare le donne, con l'organizzazione di asili aziendali o con la possibilità di avere un supporto per chi potrebbe avere delle difficoltà a operare perché ha delle situazioni in cui serve che presti la propria attività anche a luoghi extra lavorativi. Allora, questo significa allargare l'obiettivo ad una logica che non è solo economico-finanziaria, ma è anche soprattutto di sostenibilità, guardare tutti gli stakeholder. Questo è un po' il concetto, l'ampliamento dell'aspetto della sostenibilità alle imprese. Quindi è una prospettiva che sottolinea, vedete, la natura gestionale e strategica della responsabilità sociale delle imprese, attraverso forme di governance che definiscono e tengono presente tutti i diritti e i doveri riconducibili alle aziende e ai propri stakeholder. Pensare in questo modo, questo è il concetto, riduce gli effetti negativi e i costi di transazione che intervengono nello svolgimento dell'attività. Si crea più fiducia, si crea un rapporto per cui effettivamente c'è veramente una ricerca di un benessere che non è solo individuale, ma è tra diverse imprese, gli scambi diventano più facili, ci si fida di più e in questo modo si crea benessere non solo individuale ma collettivo. Ecco, quello che volevo farvi vedere è questo, che è un passaggio importante. Prima, nei primi anni 2000, fini anni 90, c'era un concetto di sostenibilità o di fare il bene molto molto importante, anche quello assolutamente, ma molto contestualizzato a specificazioni. Io facevo la donazione in particolare a un ente, diciamo a un comune, quindi il concetto di sostenibilità, il concetto di essere vicino alla socialità era in atti singoli. Ovviamente era molto positivo già questo, però non bastava, era in quell'ottica di sostenibilità in cui si doveva fare qualcosa, ma non c'era dietro un disegno complessivo. Ecco, quello che vi sottolineo è che in particolare negli ultimi anni, anche a partire dall'ottobre 2011 con delle comunicazioni, dei documenti che sono stati prodotti anche dalla comunità europea, si è incominciato sempre di più a sviluppare questo concetto di responsabilità sociale molto più allargata. Cioè non è il singolo atto che rende, ecco, un'azienda, in questo caso sostenibile, ma vedete, lo vedete qui, l'attenzione si sposta dalle singole iniziative all'interno delle aziende verso una visione globale dell'attività di impresa. Le imprese considerano oggi l'RSI, la responsabilità sociale dell'impresa, a pieno titolo parte della cultura di impresa ed elemento intrinseco alla gestione aziendale, che è ben diverso. Io non cerco l'utile a discapito di qualsiasi cosa e poi per farmi bello faccio la donazione a fine anno al comune e mi faccio vedere insieme al sindaco a inaugurare dei locali che ho finanziato io. No, è in ogni singola scelta che l'azienda fa essere vicina a dei concetti di sostenibilità. Dire: se faccio questa azione, creo questa subholding all'estero, questo cosa comporta? La costruzione in quel sito? Creo inquinamento? No, allora devo cercare di renderla sostenibile, ampliare il concetto e dire do lavoro intanto in quel particolare settore, cerco di avere un ritorno che però ha valutato tutti gli aspetti economici, sociali ed ambientali. Questo vuol dire ampliare, ecco, il concetto della responsabilità sociale non a singoli atti ma a una strategia di fondo, e questo è importantissimo. Ecco, adottando proprio, come vedete, una prospettiva cosiddetta multi-stakeholder, dove la mia singola scelta, lo vedete qui, operazione aziendale, cosa succede? Prima guardavo solo vale per l'utile, adesso io incomincio a dire no, attenzione, c'è l'ambiente, ci sono i concorrenti, ci sono gli azionisti, c'è l'investitore, ma ci sono anche i prodotti, i dipendenti, e si allarga sempre di più, ogni scelta calibrata, ecco, nel contesto complesso in cui si pone, valutando pro e contro e ovviamente cercando di operare in questo senso davvero in modo sostenibile. Allora, cos'è che volevo evidenziarvi a questo riguardo? Il fatto che ci sia stata un'innovazione anche dal punto di vista delle caratteristiche societarie, cioè non si parla solo di imprese che internamente e in modo volontario fanno scelte sostenibili perché così lo reputano giusto, ma vanno a incidere sulla loro caratteristica societaria. Allora, qui è una piccola storia che nasce in Italia nel 2016, ma che poi, come vi dicevo, vi racconterà anche nello specifico la dottoressa Cannabona di Chiesi, perché Chiesi è una delle società benefit che si è sviluppata a livello nazionale partendo da quest'anno, quindi è una cosa piuttosto recente in Italia, anche se a radici più lontane nascono le società benefit nel 2010 negli Stati Uniti. In Italia hanno incominciato a diffondersi per uno specifico introduzione di legge, adesso è una legge che consente di creare e di avere delle società benefit. Lo vedete, il 26 febbraio 2016 5 aziende italiane hanno fatto il passaggio per trasformare la propria forma giuridica da quella di società for profit, SPA, SRL, a società benefit, quindi SPA benefit, benefit corporation, una società benefit con caratteristiche diverse da quelle delle classiche società per azioni. È una nuova forma giuridica, è quasi, ecco, siamo agli albori, ma è quasi da studiare insieme a quelle che sono le classiche tipologie di società che vedete voi, l'SNC, la SAS, una commandita semplice, l'SRL, l'SPA, le conosciamo tutti, ecco, adesso abbiamo una nuova tipologia di società, la società per azioni benefit, perché è una nuova forma, ha delle caratteristiche statutarie specifiche, nate nel 2010 come concetto e come forma societaria negli Stati Uniti, si sono diffuse dal 2016 in Italia. Ecco, queste società, ecco, vi faccio vedere quello che è il concetto, non funziona il link, ci vado direttamente, cosa significa operare come società benefit. E quindi qui...
Noi abbiamo un sogno, che un giorno tutte le aziende competano non solo per essere le migliori al mondo, ma per essere le migliori per il mondo. Altri condividono questo sogno e hanno iniziato a trasformarlo in una community. Queste aziende firmano la dichiarazione di interdipendenza e invitano altre ad unirsi. Oggi più di 1700 aziende in 50 paesi hanno trasformato questa community in un movimento globale per ridefinire il successo nel business. Le B Corporation usano la forza del business per risolvere problemi sociali e ambientali. Un'azienda di abbigliamento per l'outdoor che diventa attivista a difesa dell'ambiente. Un'azienda di gelati che mantiene la propria missione all'interno di una multinazionale. Un'azienda che da oltre 100 anni lavora al fianco dei propri clienti e fornitori per crescere e migliorare insieme. La prima B Corp italiana che ha la missione di rendere le aziende a prova di futuro. Un'azienda che pianta alberi nel sud del mondo, migliorando l'ambiente e la vita dei contadini coinvolti. Un'azienda che offre soluzioni per un futuro durevole del settore spaziale e per il benessere di tutto il pianeta. B Corp è una certificazione che aiuta i consumatori ad identificare questi change maker e gli investitori a guadagnare mentre fanno la differenza. La community promuove l'introduzione del modello di Benefit Corporation come legge, di paese in paese. L'Italia è il primo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, in cui è possibile diventare società Benefit. Un nuovo tipo di impresa che persegue sia il profitto che un beneficio per la società. Siamo un movimento globale di persone che usa il business come forza positiva. Unisciti a noi. Be the change.
Ecco, vedete, questo è un video che trovate ed è quello rappresentativo di quello che è questa certificazione, scusate, mi sono dimenticato il microfono, di questa certificazione che solitamente si correla alle società benefit. Quindi sono due aspetti, quando sentite parlare di società benefit e di società B Corp Certificate, che non sempre coincidono, anche se in gran parte coincidono, perché le società benefit sono società vere e proprie con uno statuto ad hoc che si propone di affrontare e di cercare di essere vicina a delle mission che sono di tipo sostenibile già all'interno dello statuto. Il B Corp Certificate è un certificato fatto da un'associazione specifica che vi consente, ecco, di prendere un certo livello di valutazione per quanto riguarda le azioni che voi realizzate in ambito sostenibile, ok? Spesso ovviamente coincide, perché se mi do un obiettivo, se mi do una costituzione, uno statuto da società benefit, il passaggio correlato, antecedente o appena successivo è il fatto di avere una certificazione B Corp, cioè fare in modo che io venga considerata anche nel mio meccanismo societario come una società che cerca di sviluppare la sostenibilità. Quindi, cosa sono le società benefit nel concreto? Rappresentano un'evoluzione del concetto stesso di azienda. Mentre le società tradizionali esistono con l'unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto. Integrano nel proprio oggetto sociale, nello statuto, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. è un nuovo strumento legale, questo è l'aspetto importante delle benefit, delle società benefit, che crea una solida base per l'allineamento della missione nel lungo termine e la creazione di valore condiviso. Quindi è nello statuto della società in cui mi pongo una mission, sarà poi, ecco, interessante davvero anche sentire il caso, quindi non vi svelo niente oggi, cioè in questo momento, ma lascio alla relazione successiva, quella che è la mission che è stata inserita per quanto riguarda Chiesi Farmaceutici. Ok, quindi sono società vere e proprie con uno statuto improntato a questo obiettivo. Ecco, questo penso che sia uno schema particolarmente interessante e rappresentativo. Le B Corp, attenzione, non sono società no profit. Le società no profit continueranno ad esistere. Cosa sono? Organizzazioni non a scopo di lucro. Il loro fine è di avere un impatto positivo sulle persone e l'ambiente, ma non hanno un business model sostenibile, cioè spesso lavorano anche per contributi, cioè sono società che vogliono fare del bene ma non si pongono necessariamente l'obiettivo di fare utili, perché magari c'è un contributo esterno che interviene e le fa proseguire. Il fine, diciamo, della pubblica o della socialità è assolutamente anteposto a quello dell'economicità, diciamo così. Poi ci sono le classiche società for profit che invece hanno scopo di lucro e il fine, secondo la normativa, è distribuire dividendi per gli azionisti, quindi non vuol dire essere società che vanno contro la legge o società che non operano correttamente. Operano correttamente, ma l'obiettivo è fare utili, indipendentemente da quelli che possono essere eventuali benefici di carattere sociale o ambientale. Ecco, questo nuovo tipo di società, le società benefit, che possono acquisire la certificazione B Corp, sono società che ricercano il profitto e hanno come attività prevalente la creazione di un impatto positivo su persone e l'ambiente. Ecco, è una sorta di società for profit, ma vedete che si pone a metà anche con quelle che sono le no profit. Sì, si cerca l'utile, ma l'utile è cercato e ricercato con il contemperamento, come si dice, il tenere in considerazione tutta una serie di circostanze che hanno, ecco, nella necessità di creare un impatto positivo su socialità e ambiente. E questo sarà un aspetto veramente molto impattante, ne sentirete parlare sempre di più nell'immediato futuro, perché è in quegli obiettivi che abbiamo visto le società B Corp si collocano in modo particolarmente intenso. Ecco, cos'è che volevo farvi vedere anche? Cos'è la B Corp Certification? La certificazione B Corp è una certificazione che viene rilasciata da B-Lab, che è un ente no profit statunitense che dà una certificazione riguardante l'impegno dell'azienda verso le tematiche sociali e ambientali, e è particolarmente complesso ottenerla, e poi Chiesi in particolare la testimonianza ce la dirà. Cosa avviene? Che si compila un questionario, si dice come si opera e in funzione di questo, quindi con degli standard molto rigorosi, viene assegnato un punteggio. Se questo è uguale o supera 80 su 200, l'azienda viene sottoposta a un'ulteriore verifica attraverso un processo di validazione, quindi c'è uno sbarramento. Poi, se questo si supera, si va avanti. Una volta superati tutti i vari step, l'azienda può raggiungere lo status B Corp ed utilizzare sui prodotti e sulle proprie comunicazioni il brand Certified B Corp. Questa certificazione è valida per 3 anni, periodo dopo il quale deve essere eventualmente rinnovata. Quindi, se veramente io sono un'azienda che ci crede, realizzo delle azioni specifiche, divento B Corp nel mio statuto, prendo una certificazione che garantisce il fatto che io abbia questo sviluppo, e io anche da consumatore sarò in grado di vedere se un'azienda segue o meno questi principi, perché ci sarà scritto nei prodotti, nei marchi che andrà a realizzare. Quindi è un qualcosa di concreto che sarà sempre di più presente se anche noi come consumatori avremo la sensibilità davvero di andare verso questa direzione. Ok? Quindi questo come elemento sempre di più presente nell'ambito delle caratteristiche societarie. Allora, qual è l'ultimo punto che vediamo insieme, gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, prima di lasciare spazio alla testimonianza che andrà, ecco, concretamente a farvi capire come è stato affrontato questo tema? L'ultima parte è quella della comunicazione, quindi che è quello che più riguarda forse chi si occupa di amministrazione, ma ecco, badate bene che questa non è solo che l'ultimo anello della catena, ok? È come comunico dati non economico-finanziari, ma il processo nasce prima, è il fatto di essere sostenibili, è il fatto di fare scelte specifiche che poi dovrò comunicare. La trasparenza in generale delle società benefit e anche di società che, anche se non benefit, vogliono sposare l'ambito della sostenibilità, è quello di comunicare annualmente in modo trasparente quelli che sono gli obiettivi non economico-finanziari raggiunti. Quali sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione? Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono diversi e vanno in questa logica. Vi evidenzio, ecco, questa figura, perché è un po' quella che vi fa capire quello che è, anche a livello di definizione, il passaggio tra la cosiddetta volontà di rappresentare un unico risultato, si chiama one bottom line, cioè alla fine del mio bilancio, alla fine del mio dato economico finanziario, cos'ho? Ho un unico dato principale che mi interessa, l'utile, la crescita del patrimonio netto. One bottom line vuol dire ho un unico valore che alla fine per me rileva e conta, quindi la mia scelta è creare utile per l'investitore, opero in questo modo e il bilancio mi deve rendicontare e deve fare in modo che io arrivi a quel valore. Ok, per gli azionisti, crea valore per gli azionisti. One bottom line, un unico obiettivo, creare valore economico. Ecco, se io passo alla logica dalla responsabilità solo economica alla responsabilità sociale e quindi dalla rendicontazione solo economica alla rendicontazione sociale, sono due processi che vanno in modo parallelo. Io se incomincio mentalmente a orientarmi verso scelte strategiche sociali, anche la mia rendicontazione cambia. Voglio rendicontare anche aspetti non economico-finanziari. Quindi, dalla responsabilità economica e la mission one bottom line per l'azionista, io vado verso la cosiddetta triple bottom line. Devo soddisfare i tre aspetti che abbiamo visto prima, non solo l'aspetto economico, utile, ma anche la società e l'ambiente. E quindi dovrò rendicontare in questo modo, ok? In un'ottica più allargata. Tre risultati mi serviranno, quello economico, quello sociale e quello ambientale. Cosa ho fatto per il sociale? E vado a rendicontare quello che ti ho fatto, perché il mio approccio strategico è legato a quello. E quindi, come ci comportiamo oggi? Quali sono l'ambito in cui ci muoviamo sulla rendicontazione? Allora, io non so se, anche solo per curiosità, qualcuno di voi ha googolato e messo magari bilancio di sostenibilità, bilancio sociale. Ecco, vi escono tantissimi ad oggi documenti che sono fatti da imprese varie, di vari campi, spesso ad oggi di medie e grandi dimensioni, che vi vanno a rendicontare su come hanno operato dal punto di vista anche non economico-finanziario, ok? Ad oggi però in gran parte, in realtà fino al 2017, questo tipo di rendicontazione è stata obbligatoria o volontaria? Se mi dovessi chiedere, il bilancio d'esercizio è un documento obbligatorio o volontario? Io?
Obbligatorio.
Perfetto, bravissimo, lo sapevo che non avreste sbagliato. Mentre l'informativa volontaria è obbligatoria o volontaria? C'è scritto qui, è vero, però fino al 2017. Perché? Perché noi abbiamo sempre studiato fino ad oggi, diciamo fino a qualche anno fa, che era assolutamente volontaria. Io potevo rappresentare o predisporre il mio bilancio sociale, il mio bilancio di sostenibilità, ma ciò non era richiesto da nessun ente, da nessuna legge. In gran parte è ancora così, per la stragrande maggioranza delle imprese è ancora così. Io non ho l'obbligo di predisporre il bilancio sociale, non ho l'obbligo di predisporre il bilancio di sostenibilità. Però inizia a esserci anche qui una certa stratificazione dell'obbligatorietà della rendicontazione non economica finanziaria. È nell'evoluzione del concetto di sostenibilità. Fino a un certo punto i principi sono stati affermati, ma non in modo così forte, poi sempre più forte. La stessa cosa la comunicazione. Sì, era incentivata, ma non così per obbligo di legge. Ecco, questo fino al 2017, perché in realtà dal 2017 in poi, e vado qui su alcuni aspetti, poi ritorno indietro, è diventata obbligatoria la cosiddetta disclosure non financial, cioè l'informativa non economico-finanziaria. Per chi? Per tutti? No, in realtà no, solo per le imprese, le grandi società, in particolare le quotate, che vanno poi a impattare, ecco, su il mercato dei risparmiatori, quindi grandi imprese che impattano sul mercato dei risparmiatori con azioni quotate o con obbligazioni quotate. Da che bilancio? Dal 1 gennaio 2017. Quindi queste società oggi hanno l'obbligo non di fare un bilancio sociale, non è chiamato bilancio sociale, è chiamata disclosure non financial. Cosa vuol dire? Che quindi si produce solo questo e il bilancio sociale o il bilancio di sostenibilità non si produce più? No, questo è diventato un obbligo. Il bilancio sociale, il bilancio di sostenibilità può essere assolutamente predisposto indipendentemente da questa normativa per chi non è sottoposto all'obbligo di questa normativa. Ad esempio Barilla, che non è quotata, vi faccio vedere, non vi faccio vedere Chiesi, avrei preso Chiesi ma ovviamente non voglio rubare quella che è la scena, la presentazione successiva, però Barilla, che penso conosciate, ha un bilancio di sostenibilità che voi potete scaricare liberamente sul sito, dal sito di Barilla, e andare a vedere come si comporta Barilla sui temi rilevantissimi della nutrizione, del rispetto della filiera del cibo, come recupera il materiale con cui fa i propri prodotti, quindi la materia prima con cui fa i propri prodotti, e vedere come si comporta in questa filiera. Ovviamente ho preso Barilla perché, oltre ad essere di Parma, in realtà è nel contesto vicino a noi ed è un'azienda particolarmente importante, ma potete andare a vedere tutti i dati non economico-finanziari, ok? Quindi ad esempio come impatta, vi faccio vedere semplicemente alcuni dati importanti che rappresenta, vado a rappresentarli qui. Qui ha attivato una fondazione, diciamo, per lo sviluppo, voglio andare, ecco, a vedere le collaborazioni, ecco, settore dei beni di consumo, come si relaziona ai propri consumatori, come li ascolta, come cerca di sviluppare il rapporto in modo che ci sia, ecco, una completa interazione tra le esigenze del consumatore nel rispetto dell'attività che viene realizzata. Barilla fa un bilancio di sostenibilità perché non è quotata ancora, ma ha questa esigenza per cui ha interesse a comunicare come sviluppa la propria politica di sostenibilità, e quindi lo va a rappresentare in un documento non obbligatorio. Quindi è ancora volontario per certi tipi di società e lo continuerete a vedere sulla base di questa configurazione. In realtà poi ci sono altre società, come vi dicevo, che fanno la cosiddetta DNF, cioè la disclosure non financial, e società che ad esempio avevano una minor tradizione rispetto a Barilla nell'ambito della comunicazione di sostenibilità, adesso, perché sono quotate, hanno grandi dimensioni, hanno l'obbligo di predisporre questa dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Questa di chi è? È di Autogrill. Quindi se voi volete andare a vedere sul sito di Autogrill, voi potete andare a scaricarvi la dichiarazione non economico-finanziaria di Autogrill, che vi fa vedere non solo se Autogrill ha avuto degli utili o delle perdite, non solo se ha un buon o non patrimonio netto, ma ad esempio quello che è il suo approccio nei confronti delle persone, quindi lo sviluppo delle risorse umane, la diversità e la pari opportunità, la remunerazione, i rapporti con i sindacati, la tutela dei diritti umani oppure la tutela dell'ambiente. I temi sono sempre questi, è che qui sono stati calati in una documentazione, in un documento obbligatorio, ok? Che vedete sempre di più diventa una variabile come il bilancio. E attenzione, vi faccio vedere una cosa particolarmente significativa: se andiamo in fondo, questa dichiarazione non economico-finanziaria non è che rimane poi solo un documento di marketing o di promulgazione di quella che è l'impatto della sostenibilità, solo parole, ma poi nei fatti viene verificata e, come vedete, viene certificata da una società di revisione, come il bilancio. Sapete, voi studiate il bilancio e sapete che ci sono degli organi di controllo che per le imprese di più grandi dimensioni vanno a controllare i valori, perché un'azienda di grandi dimensioni, se dà dei valori non veritieri e corretti, questo determina un problema per gli investitori e per i soci. Ecco, voi immaginatevi l'importanza di questa comunicazione non economico-finanziaria, perché viene verificata come un dato di bilancio. Non mi viene verificato solo se l'utile è stato rappresentato in modo veritiero e corretto, ma anche se io ti ho detto la verità nella riduzione, ad esempio, dell'impatto sull'inquinamento dei miei impianti produttivi. Io ti ho detto che sono passato da un'emissione di 100 a 80, quindi ho migliorato l'emissione, ma non è che te lo dico io e me lo sono inventato solo per far bella figura, no. C'è anche un soggetto che mi viene a revisionare e mi dice: sì, guarda, il dato che tu hai indicato è corretto. Quindi capite bene l'importanza della comunicazione non economico-finanziaria. Diventa un obbligo, e diventa un obbligo certificato, verificato. Sempre più importante anche da questo punto di vista. Ecco, gli ultimi 5 minuti, e poi lascio la parola alla dottoressa Cannabona, sono su quella che è una analisi che vi vorrei far vedere dei dati, degli standard che sono principalmente presenti. Ecco, vedete qui il bilancio più frequente. Adesso ci stiamo muovendo nell'ottica prima dell'obbligatorietà, ecco, sul fatto che frequentemente, sempre di più, è presente il bilancio di sostenibilità tra le imprese. Ovviamente siamo sempre nelle medio-grandi, però cominciamo a vedere come davvero sempre di più questo documento nelle medio-grandi si stia affiancando al bilancio. Quali sono gli standard che vengono seguiti? C'è uno standard su cui non mi soffermo più di tanto, ma che vi segnalo se volete andare a vedere come si fa un bilancio di sostenibilità, che è il cosiddetto GRI, Global Reporting Initiative. È molto interessante perché? Perché se voi andate a scaricarvi queste linee guida, vi dice: guardate, è importante che una società ci comunichi quanto è il suo impatto del inquinamento attraverso questo indicatore, attraverso il monitoraggio, attraverso questa rappresentazione dei valori, oppure come rispetta il personale dipendente attraverso il monitoraggio di quest'altro indicatore. Voi studiate ROE, i ROI, giusto? Lo so, ed è importante per capire come un'impresa viene governata e gestita, ma nello stesso modo ci sono degli indicatori non economico-finanziari, rapporto tra donne e totale del numero dei dipendenti impiegati, perché ci deve essere un equilibrio tra donne e uomini, ok? Miglioramento tra l'emanazione di inquinamento dell'anno precedente con quella dell'anno successivo, per capire che effettivamente l'indicatore è migliorato. Ci sono degli indicatori non economico-finanziari che vengono inseriti tramite delle guideline, delle linee guida specifiche del GRI, che vi vanno ad aiutare a completare un documento che è volontario. Ognuno potrebbe fare come vuole, in realtà il GRI vi dice come andare a realizzare questo tipo di informativa. Ok? Ecco, le ultime cose che vi volevo dire, che sono a mio parere importanti, l'ultima evoluzione, due cose. Allora, l'ultima evoluzione di quella che è l'informativa di bilancio, in particolare economico-finanziaria e non economico-finanziaria, il cosiddetto integrated reporting. Allora, noi abbiamo detto che c'è il bilancio, c'è un documento che per gran parte è volontario, bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, che per le quotate ha un'informativa che è diventata obbligatoria nella cosiddetta DNF, quindi anche se io non facevo il bilancio sociale, se sono un'impresa quotata, devo fare la disclosure non financial. Ecco, c'è questa nuovo, chiamiamolo, si chiama framework, questo nuovo paradigma di rappresentazione dei valori, ecco, che si chiama Integrated Reporting. Che cosa vuole fare questo Integrated Reporting? Integrated Reporting vuole concentrare in un unico documento, e probabilmente sarà forse, chiamiamolo così, il bilancio del futuro, ma bilancio non, ripeto, solo economico-finanziario, bilancio di tutta l'attività, bilancio dell'impresa come parte economica, sociale e ambientale, che in un unico documento, Integrated, integra tutte le informazioni. E anche da questo punto di vista avete un sito, adesso non voglio togliere tempo alla dottoressa Cannabona, ma avete un sito in cui voi potete andare a vedere, scaricarvi le linee guida, e vi volevo solo segnalare il fatto che ci siano già diverse società a livello italiano che utilizzano il bilancio integrato, che predispongono il bilancio integrato. Se voi andate a vedere, già una banca come Unicredit realizza un bilancio integrato. Cosa significa realizzare un bilancio integrato? Andare a rappresentare in modo non più tradizionale i valori di bilancio, ma attraverso una logica, lo vedete qui, ve lo sintetizzo in questo, in una logica di capitali, cioè qual è il capitale finanziario che ho sviluppato, qual è il capitale umano che ho sviluppato, qual è il capitale sociale o relazionale che ho cercato di, anche in questo caso, di sviluppare, qual è il capitale naturale e il capitale intellettuale con cui ho cercato di avere a che fare e di incrementare. Ecco, la logica è diversa, si cambia proprio, si dice, il paradigma di rappresentazione, non è solo ti dico cosa ho fatto sulla parte sull'utile, sull'inquinamento, non solo per singoli indicatori, ma in modo integrato sulle singole diverse forme di capitale umano, relazionale, ambientale, ecco, che io ho cercato di sviluppare in una logica integrata. Questo è, siamo ancora anche qui agli albori, però è forse, non ce ne sono tantissime, sono una ventina di imprese nazionali che realizzano il bilancio integrato, però è probabilmente quello, anche qui, se vogliamo dare un'ottica futura, lo sviluppo e iniziare, ecco, a studiare quelle che sono le logiche di bilancio sono importantissimi, ma se voi volete dare quel valore aggiunto, ecco, aprire un po' la mente a quello che è il futuro e come quello che studiate può essere diversamente integrato all'interno di documenti che comprenderanno quell'aspetto ma ne uniranno altre, per cui le competenze che state studiando adesso sono fondamentali. Vi sottolineo solo una cosa: vantaggi, comunicazione di questo, ma anche, ecco, mi permetto di evidenziare criticità, perché quando io faccio una scelta di questo tipo deve essere una scelta davvero, davvero radicata, davvero volta a rappresentare tutti gli aspetti positivi che io determino e la missione che realizzo. Perché? Perché altrimenti questo diventa un boomerang incredibile, mi crea un danno inenarrabile. E perché ve lo dico? Perché, tanto per farvi un esempio, ma non per denigrare o meno, ma per dirvi quanto è delicata la scelta e quante sono gravi le conseguenze. Atlantia cos'è? Atlantia è una società quotata italiana, ok? Che fa un bilancio integrato, lo vedete qui l'ultimo, quello del 2018. Ma se voi avete sentito recentemente, ahimè, alcune notizie, il crollo del ponte a Genova, il ponte Morandi, era un ponte che veniva curato, veniva mantenuto da quella che era la vecchia società Autostrade, ok? Società Autostrade che negli ultimi anni ha assunto il nome di Atlantia. Atlantia è la società, se voi andate a vedere bene, vedete anche qui dalla rappresentazione del bilancio, che gestisce gran parte delle strade e autostrade nazionali e fa un bilancio integrato, aveva una logica di sostenibilità. Ecco, l'attenzione adesso è volta a cercare davvero, è per quello che sono nate anche le benefit corporation, le verifiche, perché non è più come un tempo dove a volte la politica della sostenibilità è una politica di marketing, forse ci si voleva far belli solo per attrarre dei consumatori, non essere, anche se non si era completamente sostenibili. Ecco, adesso non è più quel momento, la logica non si scherza più, diciamo così, e chi deve affrontare un percorso di questo tipo deve farlo con tutte le conseguenze che comporta. Se io dico di essere sostenibile, devo fare certe cose a scapito del profitto per effettuare veramente un'attività che non possa più permettere che si verifichino delle mancanze, ecco, nella realizzazione di certe opere, come è successo, che poi alla faccia del fatto di comunicare un certo tipo di sostenibilità vadano poi a creare un danno ancora maggiore. Quindi Questa è la prospettiva e c'è tanto interesse. Se volete anche, se volete leggere nella vostra logica, tanto lavoro da fare su questo, e penso che sia una prospettiva importantissima. E lascerei la parola, ecco, alla trattazione del caso Chiesi, perché penso che sia un'impresa e un'azienda davvero all'avanguardia su queste tematiche, che possa davvero darvi un quadro di quella che è l'evoluzione della introduzione di questi temi in ambito aziendale. Ok? Grazie per avermi seguito.